Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Marco Lazzari, Facoltà di Scienze della Formazione, corso di informatica per le discipline umanistiche 2006-2007. Registrazione dell'11 settembre 2007. Oggi concludiamo le registrazioni per il corso di informatica per le discipline umanistiche con una chiacchierata sui motori di ricerca. Il perché di questa chiacchierata in extremis è presto detto. Facendo esami mi sono reso conto che spesso i non frequentanti hanno, rispetto al tema dei motori di ricerca, delle idee piuttosto vaghe. Ora, siccome i motori sono in fin dei conti uno degli strumenti che tutti voi usate con molta frequenza e sono anche, secondo me, uno degli strumenti informatici che più vi possono essere utili per le vostre ricerche, per esempio in vista della tesi. Allora, per questi motivi mi sembrerebbe utile conoscerli, perché in questo modo li potrete usare con consapevolezza e li potrete sfruttare al meglio. Secondo me, per sfruttare bene uno strumento bisogna avere un'idea di come più o meno è fatto e funziona. Adesso non è che mi metterò a spiegarvi per filo e per segno come sono fatti e come funzionano i motori. In primis perché non lo so nemmeno io. Non è solo per mia ignoranza, ma soprattutto perché ci sono dei veri e propri segreti industriali in materia. Oltre a quello, cercherei di arrestarmi al minimo indispensabile per riuscire ad arrivare a ottenere i risultati che mi sono proposto e, d'altra parte, vorrei evitare di diventare noioso. Allora, la classica domanda che faccio agli esami è: che cos'è e come funziona un motore di ricerca? Diciamo che molti purtroppo stentano ad articolare in un italiano passabile anche la risposta ad alto livello che descrive il motore in termini che mettono in rapporto l'input e l'output, senza neanche arrivare a spiegare che cosa viene in mezzo. Allora provo a suggerirlo io. Il motore di ricerca è un servizio web che, data una certa stringa di caratteri, mi fornisce un elenco di link a pagine web che contengono quella certa stringa. Già qui abbiamo semplificato un po' le cose, però più o meno ci siamo. Però attenzione, non basta, perché a questo punto io incalzerei chiedendo: sì, va bene, ma com'è che avviene che il motore di ricerca sa che quella certa pagina contiene quella certa parola? È qui che il più delle volte casca l'asino, se non è già cascato prima. Dico subito che, se non volete essere scaraventati giù dalle scale, all'esame dovete andare molto cauti con l'uso del termine automaticamente. Lo dico perché ogni tanto mi capita qualcuno che mi dice che la trasformazione dall'input, cioè la parola che io fornisco al motore, all'output, cioè la lista dei puntatori a pagine web, viene creata automaticamente dal motore di ricerca. E in quel automaticamente si spegne tutto ciò che avviene fra input e output. Io direi che automaticamente, in questo caso, equivale a magicamente. Equivale anche a una frase del tipo: non lo so e non mi sono mai posto il problema, e anche adesso che mi viene posto mi sfugge come questo possa significare qualcosa per me che voglio laurearmi in lettere con curriculum scienze dell'editoria e della produzione multimediale. Ecco, a me sinceramente dà abbastanza fastidio pensare che chi vuole occuparsi seriamente di comunicazione non abbia idea di come funziona il web e non si ponga il problema e neanche capisca che conoscere il funzionamento di questa scatola magica significa usarla meglio. Non c'è bisogno di iscriversi all'università se poi si conosce il mondo della comunicazione come lo conoscono gli spettatori del Grande Fratello. Basta guardare la tele. Torniamo a noi. Non starò neanche qui a fare l'elenco di tutte le cose tremende che mi sento dire all'esame. È evidente che il libro non è sufficientemente chiaro, però mi sorprende e mi spiace che così tanta gente non riesca a mettere in relazione il paragrafo sui motori con quello che si studia nell'altro libro, quello di Fadini e Savi sulla catalogazione, e non riesca a metterlo in coordinazione con l'esperienza di uso quotidiano del web. Poi alcuni non mi dicono che le cose succedono automaticamente, però mi dicono che il motore di ricerca si rivolge a certi server che... oppure che nella rete ci sono certi grandi archivi che... però questo significa soltanto rinviare il problema. Va bene, ammesso e non concesso che non sia il motore a risolvere il problema, ma che siano questi certi server, allora cerchiamo di spiegarci come funzionano questi server. Per finire questa panoramica, questa rassegna di pudenda, dico solo qual è la cosa più sbagliata che mi sento dire. Dice, nel momento in cui io fornisco al motore di ricerca la mia stringa, che molti indicano con il termine di parola chiave, va bene. Allora, quando io mando a Google la mia parola chiave, lui va a cercare nel web le pagine che soddisfano la mia ricerca. A quel punto io chiedo, ma cosa vuol dire? Vuol dire che Google fa passare il web e pagina per pagina verifica se c'è o non c'è la stringa? Ecco, a questo punto, a seconda del tono con cui propongo questa domanda e delle parole che mi vengono spontanee in quel momento, magari succede che qualcuno vacilli. Però molti imperterriti mi dicono di sì, perché è noto che si tende a essere più coerenti con quello che si dice che non con quello che si pensa, se si pensa, o con quello che si ritiene ragionevole, salvo magari arrossire. Per cui molti, una volta detta la matta bestialità, tendono a mantenersi fedeli alla linea. Ecco, il problema è proprio lì. Proviamo a partire dall'esperienza comunissima della visita a una pagina web. Mettiamo di voler visitare la home di UniBG. Scriviamo l'indirizzo e aspettiamo. Tempo meno di un secondo e abbiamo la nostra pagina sullo schermo. Ora, proviamo ad andare su Google e cerchiamo, per esempio, Bergamo. Ecco, l'ho fatto e in meno di un secondo mi è arrivata una pagina che mi dice risultati da 1 a 100 su circa 22.400.000 e tra parentesi c'è scritto 0,14 secondi. Ora, possibile che Google in 0,14 secondi sia riuscito a visitare e interrogare 22 milioni di pagine web quando quello è più o meno il tempo necessario per interrogarne e caricarne una sola? E poi mi dico anche, è vero che ci sono 22 milioni di risultati buoni, ma in qualche modo Google avrà anche dovuto escludere tutte le altre pagine, quelle che non parlano dell'argomento che gli ho chiesto io. Cioè, non è che può visitare solo quelle giuste e non quelle sbagliate, perché non può sapere a priori, qualcuno direbbe automaticamente, non può sapere a priori quali sono quelle che non servono. Allora? Allora, il fatto fondamentale è che Google in giro per il web non ci va. Perlomeno non ci va quando glielo chiedo io. Nel momento in cui l'utente invia a un motore di ricerca la propria richiesta, il motore riceve la stringa, chiamiamolo pure la parola chiave, riceve la stringa dall'utente e la ricerca in un suo personale archivio. Che cosa contiene questo archivio? Ecco, a questo punto uno potrebbe fare bella figura se collegasse i discorsi sui motori di ricerca con quelli che abbiamo fatto grazie al libro di Fadini e Savi. E se mi dicesse a questo punto che questo archivio è un archivio di surrogati delle pagine web. È un archivio che contiene magari intere pagine web. Avete mai provato a cliccare su cache in Google? E oltre a quello, magari ha anche un sistema del tipo di quelli a chiavi, che abbiamo studiato sempre sul Fadini e Savi, che gli permette di sapere non solo se una certa stringa è presente in una pagina web, ma anche se quella certa stringa è di rilievo, ha importanza nella pagina stessa. Questa informazione viene usata in particolare per spingere verso l'alto quella certa pagina nella lista dei risultati. Va bene, così funziona la ricerca, ma la domanda è, chi è che ha costituito questo archivio? Questo archivio viene creato e mantenuto aggiornato dal motore stesso, che manda in giro per il web un proprio programma, che si può chiamare crawler o spider, che visita le pagine, le trasferisce in tutto o in parte nell'archivio, e le consegna a un altro programma che si occupa della cosiddetta indicizzazione, che permette di associare le pagine a certe parole chiave. Attenzione, tutte queste operazioni avvengono indipendentemente dalle richieste degli utenti. Google manda continuamente in giro per il web i suoi crawler a raccogliere pagine e le indicizza. Un conto è questa operazione, che serve per riempire l'archivio. Altro conto, in maniera del tutto asincrona rispetto a questo, è la richiesta dell'utente. Allora, quando un utente spedisce una sua richiesta, la sua stringa, per dirla ancora con la terminologia dell'information retrieval, viene usata come se fosse un termine di individuazione. E la ricerca viene fatta sull'archivio del motore di ricerca, dove a quel punto può avvenire in tempi brevissimi. È questa la ragione per cui Google può rispondermi in tempo reale. Questa è anche la ragione per cui, qualche volta, se seguo il link fornito dal motore, arrivo in una pagina che non ha niente a che fare con il tema che avevo richiesto. Oppure addirittura non arrivo da nessuna parte. Siete mai chiesti il perché? Perché magari il mio motore di ricerca ha visitato e indicizzato per l'ultima volta quella certa pagina un mese fa. E da allora la pagina magari è stata rimossa oppure modificata. Magari la pagina c'è ancora, però in quel preciso momento in cui l'utente cerca di visitarla, il server che la ospita è fermo per manutenzione. Sono tutti contrattempi noiosi, ma che, a mio giudizio, certo ben valgono la rapidità con cui il motore mi ha fornito altri 100 risultati alternativi. Attenzione, il motore di ricerca poi periodicamente rivisita le pagine che gli sono note, perché appunto sa che potrebbero essere state modificate. Dunque, riassumendo, il motore di ricerca visita le pagine web. Man mano che le visita, le inserisce in qualche modo nei propri archivi, in maniera tale da poter effettuare ricerche localmente, senza bisogno di riaccedere al web. In particolare, si dice che indicizza le pagine, in modo tale da individuare le parole chiave più significative per ogni pagina. Nel momento in cui un utente lancia una ricerca, il motore usa la stringa fornita dall'utente come termine di individuazione da ricercare nei propri archivi. Quando trova la stringa in una pagina, fornisce all'utente il link a quella certa pagina. L'ordine con cui vengono proposti i link all'utente è in funzione di un algoritmo di ranking che si basa su una molteplicità di parametri e criteri, fra cui anche la significatività della pagina rispetto alla stringa. In questo senso, l'operazione di indicizzazione che viene fatta dal motore permetterà, in fase di ricerca, permetterà alle pagine che contengono una certa stringa in maniera significativa, e quindi si possono ritenere parole chiave per quella certa pagina, permetterà a queste pagine di galleggiare e salire verso l'alto nel ranking rispetto a pagine che contengono quella stessa stringa, ma per le quali la stringa stessa non è poi così significativa, e quindi verranno proposte queste pagine in posizioni secondarie all'interno della lista dei link.